Buonasera. Dopo aver parlato dell'idea di mondo, dell'idea del cosmo, del mondo classico, questa sera abbiamo la visione cosmica di Maya e Azeghi. Tutto ciò di cui abbiamo parlato nei precedenti incontri superò in qualche modo l'epoca antica, passò nel corso del Medioevo e ha accompagnato la cultura del mondo occidentale fino all'arrivo delle grandi scoperte geografiche. Le grandi scoperte geografiche aprirono non solo un nuovo universo geografico nella prospettiva mentale degli uomini del vecchio mondo, ma li portarono anche a confrontarsi con qualcosa di completamente nuovo, anche proprio dal punto di vista mentale. Perché? Perché ci si dovette arrendere di fronte al fatto che evidentemente il mondo non era concepito necessariamente in modo tale da presupporre l'operato divino. Per chi di voi ha seguito i precedenti incontri, se vi ricordate, una delle cose su cui gli uomini dell'antichità, ma ancora di più del Medioevo, sottolineavano era che non poteva esserci una terra oltre l'orizzonte, perché ammettere l'esistenza di una terra oltre l'orizzonte significava che Dio aveva messo quelle persone in quel luogo nelle condizioni di non poter essere raggiunte dal pensiero salvifico di Cristo, della predicazione di Gesù. E quindi una terra oltre l'orizzonte non poteva esserci, perché Dio non poteva aver deciso quelli li mettiamo lì e li mettiamo in una condizione svantaggiata. Ecco, aver scoperto che invece c'era una terra oltre l'orizzonte, voi capite che mette in discussione tutta questa concezione religiosa della geografia. Cioè, evidentemente la terra aveva una certa disposizione, non necessariamente perché fosse regolata in base al pensiero divino. La terra era così perché era così. E quindi, se esisteva una terra oltre l'Atlantico, a quel punto poteva esistere una terra anche nell'estremo sud o nell'estremo nord, oppure nel sud-est, dove poi infatti verrà scoperta l'Australia. Quindi la visione, le scoperte geografiche della fine del XV secolo erano molto importanti, perché aprirono una nuova prospettiva mentale. Voi sapete che normalmente nel primo viaggio che Cristoforo Colombo fece, lui non ebbe la percezione di aver trovato un nuovo continente, ebbe la percezione di aver raggiunto le Indie, d'accordo? Ma questa idea di aver raggiunto l'India, cioè, teoricamente, se io oggi faccio una scoperta, quello che voglio fare è dimostrare che ho scoperto una terra totalmente nuova. Perché lui invece sottolinea il fatto che scopre le Indie? Proprio perché dire che era l'India faceva pace con quel pensiero religioso che vi ho detto prima. Se ho scoperto l'India, semplicemente ci sono arrivato da di qua, ma l'India tutti sappiamo che c'è, è chiaro? Quindi in qualche modo dire che era l'India era più comodo religiosamente parlando, piuttosto che ammettere che era una terra sconosciuta. Questo per farvi capire che cosa apre mentalmente l'idea appunto delle nuove grandi scoperte geografiche. Quando poi si entrò in contatto con le persone, con la gente che viveva in queste nuove terre, si aprirono altre prospettive. Pensateci, fino adesso tutti siamo d'accordo che noi siamo i discendenti di Yafet, il figlio più piccolo di Noè. Gli abitanti dell'Africa sono i discendenti di Cam, il figlio secondogenito, e quelli dei paesi orientali di Sem, cioè il figlio primogenito di Noè. Ma se c'è gente in America, questi di chi sono figli? E questo crea molte problematiche, perché Noè ci ha avuto tre figli, d'accordo? Cioè, il mettere in discussione le sacre scritture significa questo. Ora, poiché è innegabile che lì c'era gente, e poiché era innegabile che lì i figli di Noè non c'erano arrivati, perché altrimenti noi avremmo già saputo di quelle terre, diviso figli di gli amerindi, questo fu un grande problema che venne dissertato a livello dell'Inquisizione, a livello dei dotti domenicani, a livello dei gesuiti, quando poi usciranno fuori anche i gesuiti 100 anni più tardi. Quindi sarà qualcosa di molto complesso cercare di trovare una collocazione nelle sacre scritture a tutto ciò che le nuove scoperte geografiche stanno portando, diciamo, alla conoscenza dell'Occidente. E allora era importantissimo cercare di trovare tracce nella letteratura più antica di questi popoli, perché se si fosse trovato presso i greci notizie di questa gente, si poteva provare ad incastrarli nella concezione noachidica del mondo. Ecco perché il rio delle Amazzoni. Le Amazzoni, teoricamente, che c'entrano con l'America? Le Amazzoni sono un popolo che da Plinio viene indicato come abitanti dell'Asia, ma dire che in America c'erano le Amazzoni significava in qualche modo far trovare una collocazione anche per le Americhe nel panorama generale della geografia antica. Quando poi il contatto con queste popolazioni divenne ancora più forte, si scoprì che questi popoli veramente con noi non c'entravano niente, che appartenevano ad una stirpe completamente diversa, ad una facies culturale completamente diversa, e che avevano evoluto una loro civiltà, una loro cultura completamente diversa, addirittura senza conoscere certi materiali. In che senso? Nel 1500 si era bene o male valutato che l'evoluzione umana dovesse seguire dei passi prestabiliti: l'età della pietra, l'età del rame, l'età dell'oro, l'età del bronzo, l'età del ferro, e poi con l'età del ferro c'era la scrittura, eccetera, e questo aveva dato origine a certe facces culturali da cui si riteneva non si poteva uscire. I popoli del nuovo mondo hanno fatto capire che tutta questa concezione era sbagliata, perché i Maya o gli Aztechi dopo di loro arrivarono a sviluppare una civiltà estremamente evoluta, fecero città, piramidi, elaborarono un sistema matematico complesso, elaborarono un sistema calendariale, un sistema geografico anche complesso, eppure non uscirono mai dalla pietra, perché né i mai né gli insetti conoscevano né né il ferro. Quindi che vuol dire? Che si può essere una grandissima civiltà senza aver neanche raggiunto l'età del bronzo. Addirittura alcune civiltà, per esempio nel caso particolare alcune civiltà antecedenti agli Aztechi, ad esempio il popolo dei cosiddetti Toltechi, era una civiltà importantissima, ha costruito anche lei grandi templi, grandi piramidi, eccetera, e non conobbero, almeno alla luce delle nostre attuali conoscenze, mai l'uso della scrittura. Cioè una civiltà molto evoluta, una città, la capitale dei Toltechi si ritiene che sia la cosiddetta città di Totowacana, che raggiunse probabilmente una popolazione di quasi 100.000 abitanti di un popolo che non conosceva la scrittura. Quindi ecco, queste cose misero in discussione tutto il sistema di concepire la civiltà. Ecco perché alcuni dotti occidentali, nella maggior parte dei casi si trattava di uomini di chiesa, spesso, oltre che missionari, si trasformarono in etnografi, in studiosi dei costumi. Ecco perché noi spesso alcune conoscenze di questi popoli ci pervengono a attraverso gli scritti di alcuni dottori, di alcuni maestri, di alcuni missionari, di alcuni frati che hanno redatto interi quaderni. Cioè noi a volte spariamo un po' troppo a zero, diciamo la cristianizzazione di questi popoli ne ha portato alla distruzione, verissimo, in parte però, perché la maggior parte delle conoscenze che noi abbiamo, per esempio degli Aztechi, e che non ci derivano dai monumenti, ma il monumento ci può dare alcune informazioni, alcune cose del monumento che noi abbiamo. Tutto ciò che noi sappiamo degli Aztechi, ad esempio, ci deriva da un missionario spagnolo che si chiamava Bernardo di Sahagún, che è un frate francescano, che per evangelizzare gli Aztechi ha vissuto 20 anni presso di loro e ci ha scritto, ci ha raccontato tutto, da come gli Aztechi curavano i mal di testa, a come costruivano i templi, a come emanavano le leggi, a come coltivavano le pannocchie. Ecco, quindi noi molte delle conoscenze che abbiamo di questi popoli ci pervengono in realtà da uomini costruiti. Quindi se da una parte la loro cristianizzazione ha portato in alcuni casi, perché poi spesso si esagera, alla distruzione, dall'altra questi stessi missionari spesso ci hanno trasmesso delle notizie importantissime. Questo è importante da sottolineare. Le due popolazioni di cui abbiamo maggiori informazioni, infatti, sono proprio i due popoli mesoamericani per eccellenza, cioè i Maya e gli Aztechi. C'è da dire che lo stesso nome Aztechi, o Aztechi, perché loro si chiamano Aztechi è il nome che verranno chiamati da noi occidentali, perché loro dicevano di provenire da un luogo leggendario che si chiamava Aztlán o Aztlán, e quindi Aztechi significa i provenienti da Aztlán, ma loro altrimenti si chiamavano Mexica. Ora, di questi popoli noi abbiamo la maggior quantità delle informazioni, anche se in modo diverso, perché è vero che gli Aztechi, in qualche modo, quando arrivano gli spagnoli nel XV secolo, erano il massimo del loro splendore. L'impero azteco comprendeva tutto il Messico, del Belize, e persino una parte dell'Europa. calendario, avete presente quei calendari specifici, i cosiddetti calendari perpetui, sono calendari che non sono calendari, ognuno è un calendario, sono fatti più o meno così, però non sono veramente perpetui, sono dei calendari che coprono un arco cronologico, immaginate, di 5.000 anni. Allora, i calendari trovati coprono tutti questi 5.000 anni fino al 2012. A qualcuno ha giustamente dire, oltre il 2012 non passano perché il mondo finisce. Ma è esattamente lo stesso procedimento usato in Francis di chi vi dice che mancano solo 6 papi alla fine del mondo, perché a San Pietro sono rimasti, a San Paolo sono rimasti solo 6 buchi. Quindi, poiché sono rimasti solo 6 buchi, per forza devi mettere il mondo quando finiscono quei buchi, d'accordo? Ma non è un discorso analogo a quello che si dice, è un po' come se fosse una macchina e dico, ne sono rimasti solamente per fare 10 km, devo trovare il contatto una casa sui 10 km. Il concetto è un po' lo stesso, d'accordo? Quindi, tornando ai Maya, che cosa noi sappiamo del concetto di mondo dei Maya? Purtroppo sappiamo molto, e quel poco che sappiamo lo sappiamo dai qualcosa di loro. Ad esempio, nel mondo Maya non esiste un concetto scientifico della geografia, cosa che noi ci vedremo in Zen. Esiste un concetto mitico, cioè cosa dicevano i Maya? Che il mondo era acqua. Torniamo così al discorso dell'acqua. È interessante come in tutte le civiltà antiche c'è una base d'acqua. Nel mondo occidentale, come nel mondo orientale, come nella media. Sull'acqua c'era un enorme rettile. Questo rettile era una gigantesca tartaruga e questa tartaruga usciva con il suo guscio. Le terre emerse, secondo me, sono il guscio di una enorme tartaruga. In questo modo, del 2012, cioè un popolo che arriva a predire una cosa del genere, un'incredibile precisione, dice che noi abitiamo sul guscio di una tartaruga. Meditate, meditate. Questo era il guscio della tartaruga visto dall'alto. E i Maya dicevano che questo guscio era diviso in quattro spicchi. Nel mezzo di questo guscio c'era un grande albero, un albero gigantesco, che con le sue radici faceva sì che questa poveraccia di tartaruga non potesse andarsene in giro, ma stava incastrata nel centro del cosmo e quindi poteva solo girare su se stessa questa tartaruga. Quest'albero che sta in mezzo è una grande ceiba, un albero che esiste in quelle regioni, molto grande, che ha fatto lo sviluppo di tutta la vita intorno e divideva il mondo in quattro specchi: il nord bianco, l'oriente rosso, il sud giallo e l'occidente nero. Ora, questi quattro spicchi, secondo il concetto Maya, corrispondevano a quattro razze umane diverse. Questo ci deve far pensare, perché oggi, se noi dovessimo dare un colore a questo, diremmo rosso gli amerindi, giallo i cinesi, nero gli africani, bianco la razza bianca. Ma teoricamente i Maya non dovrebbero mai aver conosciuto né i neri né i cinesi e nemmeno gli europei bianchi. Eppure nel mondo Maya il mondo secondo loro era diviso in questi quattro spicchi che caratterizzavano quattro diverse razze umane. Questo è un mistero. Come mai nella gamma dei colori le razze umane vengono indicate così? Perché rosso, perché scusate, giallo e non blu, per dire. Però questo è quello che nella mitologia Maya era stato deciso. Curiosamente, quando De Coubertin fa la scelta della bandiera olimpica, sceglie questi colori per indicare i cerchi olimpici, con l'unica differenza che l'Europa è fatta utilizzando il colore verde, perché il bianco sul bianco non si sarebbe visto, ma altrimenti gli altri continenti nei cerchi olimpici sono questi qui, tranne l'Oceania che è di colore azzurro e poi l'Europa appunto verde. Nella concezione Maya il mondo era fatto così. Questo che vedete qui è un disegno tratto appunto da un acquarello, dal codice di Bernardo di Sabino, ed è un acquarello che lui dice copiato da un bassorilievo. Noi in realtà purtroppo non abbiamo il bassorilievo da cui questo disegno proviene, che rappresenterebbe appunto la parte alta di questo grande carapace, di questo essere, e poi ci sono degli dèi, che sono queste divinità che in qualche modo tengono in equilibrio il mondo. Questi dèi voi li vedete rappresentati sopra, ma di nuovo rappresentati più nel mezzo. Queste due divinità sono in realtà due dèi, uno che rappresenta il dio umano e che è Kukulkan. Kukulkan è quella divinità che i Maya chiamano Kukulkan, ma che i Mexica chiameranno Quetzalcoatl, che è il famoso serpente piumato. E il serpente piumato non è tanto un dio, come se fosse un uomo cosmico, cioè una sorta di mediatore tra la realtà umana e la realtà divina. Nel mondo Maya Kukulkan si sdoppia e nelle due essenze tiene in equilibrio appunto il mondo. Questo che vedete qui è importantissimo, questo è veramente un testo Maya, cioè sono due frammenti di corteccia vegetale dove ci sono una serie di segni, sono appunto un calendario questo, e di qua si vede Kukulkan, cioè il serpente piumato, questo dio, con una specie di recipiente da cui esce dell'acqua. Somiglia un po' al simbolo tropicale dell'acquario, perché questo fluire dell'acqua indica appunto il passare del tempo, il cambiare degli elementi. Sapete che il mondo Maya praticamente finisce quasi totalmente intorno al 1200 circa avanti Cristo, quindi questi sono comunque codici che si datano al 1200 all'incirca. Poi non è che i Maya si estinsero, però come stato non ci sono più. I Maya non erano un impero, erano delle città-stato, cioè un po' come le poleis greche. Ogni città aveva una sua amministrazione, un suo sovrano, una sua legislazione, persino una sua religione. Quindi anche questi concetti geografici non è detto che fossero condivisi da tutto il mondo Maya. Sono quelli che sono arrivati fino a noi. Prego. No, dopo Cristo, ho detto avanti Cristo, scusa, abbiate pazienza, ma io la mattina a volte parlo degli egiziani, dopo un'ora parlo di Leonardo da Vinci e quindi a volte mi può accadere che mi rimane. No, scusa. Sì, ovviamente prima avevo detto erano estinti, però non certo. Guardate questo qui rappresenta un bassorilievo Maya in cui si vede appunto il famoso albero sacro nel mezzo, questo albero così, con gli dèi messi intorno, alcune divinità che sono in parte animale e in parte umana, e vedete che sotto l'albero in basso c'è questo corpo che in realtà rappresenta questa sorta di rettile, qui è rappresentato in forma quasi umanoide, su cui l'albero cresce e tutto questo intorno rappresenta il mondo, con tutte le persone allineate, vedete, lungo le diverse fronde di quest'albero. Un'altra immagine è questa. Questo che vedete qui è però qualcosa di già più complesso, perché questo qui è in realtà una copiatura, il disegno di quello che è la cosiddetta lastra di Palenque. La lastra di Palenque è una lastra tombale, Palenque è una città che si trova in Messico, e rappresenta, cioè, una piramide che in realtà è una finta tomba, cioè come se fosse in realtà una sorta di cenotafio, come se il dio, nella fattispecie Kukulkan, avesse una tomba. In realtà dentro non c'è niente, però la tomba ha anche una sua lastra tombale, e su questa lastra tombale è rappresentata appunto questa immagine dove si vede il dio stesso, che è rappresentato in forma umanoide nel mezzo, e l'albero che cresce dietro di lui. Si vede l'albero, interessante, che vedete ha una forma di croce. Non vi dico i missionari quando hanno visto queste cose quante cose hanno elaborato a questo, e le radici dell'albero sotto, in basso qui, così, che sono riportate appunto nella terra. Questo quadrato intorno rappresenta la terra. Sulla cima dell'albero questo germoglio è acqua, così, e crea la forma di un uccello. Quell'uccello sarebbe appunto Kukulkan, cioè il serpente piumato. Non vi dico poi su questa lastra in particolare, esiste tutta una fantarcheologia, perché questa lastra è chiamata l'astronauta di Palenque, perché si dice che questo signore è su una specie di motocicletta, questi sono i comandi, questo qui sotto è il fuoco che esce fuori, e quindi questo serve una sorta di veicolo, un'astronave, però dal punto di vista mitico, normalmente noi diciamo che appunto è l'albero sacro di Kukulkan. questo mi presentì e di nuovo fu Vulcano, detto serpente piumato, rappresentato, vedete, con intorno sempre questi questa sorta di riccioli, queste fronde. Però, come ripeto, noi dell'epoca Maya sappiamo molto poco, però quando poi parleremo del mondo azteco, alcune di queste cose le vedremo e le potremo spiegare. Quindi è possibile che qui noi non possiamo spiegare perché non abbiamo fonti che ce le spiegano, però è possibile che qui ci sia un'anticipazione di ciò che vedremo poi nel mondo azteco. Questo che vedete è un disegno che rappresenta un po' il concetto geografico dei Maya. Questo albero che divide appunto tutto il mondo e che divide il mondo in un concetto orizzontale ma anche un concetto verticale, e di questa cosa ne parleremo meglio con il mondo azteco. I rami dell'albero in superficie hanno i loro paretri nelle radici che si trovano in basso. Ogni ramo di superficie corrisponde a una radice che c'è in basso. Gli uomini si trovano a vivere in una fase intermedia, qui, che viene chiamata Kab, le parole vedete indicate nelle lettere di questo. C'è il mondo divino, che sarebbe Khan, ecco. Infatti in cima a tutto c'è il signore del Khan, appunto Kukulkan, che è questo famoso Dio, mentre il mondo interiore, la parte in basso, con le sue radici, indica il mondo dei morti, Yuxibalba, con i diversi demoni che caratterizzano il mondo. Ma anche di questo, intanto, lo stile è un po' questo. Nella parte centrale c'è la parte dove vivono gli esseri viventi, sotto il mondo dei morti e sopra invece il mondo degli dèi. Il sole, e questa è una cosa che si ritrova nel mondo azteco, il sole durante il giorno passa nel sottosuolo, è la stessa cosa un po' che dicevano gli egizi, vi ricordate? La Danut che ingoiava il mondo e la mattina che lo partoriva. Ma del resto è normale, loro vedono il sole sparire all'orizzonte, lo vedono pulire dall'altro lato, quindi l'unica idea che potevano avere è che di notte il sole passasse sotto, quindi è banale come scelta. Tutto questo, però, questa conoscenza strana arriva nel mondo dei Nessi. È molto probabile che la conoscenza degli azzeri non fosse altro che quella un grosso vantaggio del mondo azzeri, sarà uno stato, un effetto, e questo consentirà alle conoscenze di circolare più liberamente e di avere un'altra idea della geografia. I Maya hanno tutto sommato un'idea molto ristretta della geografia, perché sono città-stato, quindi non hanno una percezione di ciò che c'è oltre. Il mondo azteco invece, il regno, copriva uno spazio enorme, copriva quasi 3.000 km di lunghezza, quindi i regni che occupano molto territorio necessariamente devono sviluppare un concetto geografico. Ricordate con ciò che abbiamo detto per l'impero romano, è chiaro, cioè se in un medesimo regno arriva gente che viene da 1.000 km di distanza, io devo porre il problema del dove di quella gente. Ecco perché a questa fantasia mitica dei Maya corrisponde una maggior precisione invece del mondo degli Azzecchi. Allora, che cosa dicevano gli Azzecchi? Questo è il calendario degli Azzecchi. Ma attenzione, il calendario ha dei risvolti geografici. Come dire che una cosa è quella perché è legata a quel momento dell'anno, perché in un altro momento dell'anno quel luogo non è lo stesso, è una cosa un po' difficile da capire per noi. Forse tra poco arriveremo un po' al quadrato. Insomma, il calendario riunisce in sé anche delle connotazioni geografiche. Vediamo che sa. Che cosa diceva la leggenda di Piazzetti? Diceva che alle origini del mondo c'era stato un mostro. Questo mostro, che si chiamava, pensiamo anche i nomi delle divinità anzeiche sono una cosa incredibile, Tatripocatl. Questo Tatripocatl era un gigantesco coccodrillo. Curioso perché le fonti letterarie dicono che è un coccodrillo. Quando è rappresentato somiglia a tutto tranne che a un coccodrillo. Però le fonti parlano di coccodrillo, o perlomeno di un grosso rettile che noi diciamo è un coccodrillo. Questo coccodrillo era lui, cioè il creato era costituito solo da lui. Curioso, questo ha una somiglianza con ciò che dice la cultura ebraica talmudica, dove parla del Leviatano come uno degli esseri mostruosi antecedenti alla creazione. Mentre questo Tetlatlipocatl nuotava, si presentano due essenze che sono due dei in realtà. Questi due dei nel corso delle varie leggende cambiano nome, uno solo rimane sempre lo stesso ed è questo dio che vedete qua, questo è Quetzalcoatl. Quetzalcoatl sarebbe il serpente piumato. L'altro, invece suo collega, quello che vedete rappresentato accanto, è il dio sole. Ma il dio sole in base ai miti cambia. Normalmente il dio sole nei miti classici si chiama Huitzilopochtli. Questo Huitzilopochtli insieme a Quetzalcoatl prendono questo grosso coccodrillo e lo spaccano a metà. Metà lo tirano in aria e diventa il cielo, l'altra metà la sbattono per terra e diventa le terre emerse. Questo disegno è tratto dal cosiddetto codice Borgia. Il codice Borgia, che si trova conservato in Vaticano, è il più complesso codice miniato dedicato agli Azzechi. È stato composto da un autore anonimo, quasi sicuramente un frate, un monaco missionario, che ha copiato appunto questi pezzi. Si trova oggi in Vaticano e apparteneva alla collezione Borgia, perché era di proprietà del cardinale Stefano Borgia, che è un pronipote di Papa Alessandro Borgia. Stefano Borgia ha vissuto nel 1700, ma è un pronipote molto lontano. Questa figura che vedete qui invece è il famoso coccodrillo. Vedete che non sembra un coccodrillo, eh? Quello che è interessante è che nel centro questa cosa che ha sul petto rappresenta la concezione geografica del mondo per gli Azzechi. Il mito dice che il coccodrillo viene spaccato a metà, metà lanciata in aria e metà a terra, ma in realtà laddove ci sono i disegni lui è rappresentato integro ed è rappresentato con il mondo sul ventre, il mondo concepito come un cerchio, questo, che si diceva era tenuto in equilibrio sul dorso di quattro tartarughe. Torna la tartaruga, la prossima volta sono quattro, una per ogni direzione geografica. Questo cerchio sul bordo del fuoco, e lo vedete qui intorno, è occupato dall'acqua e sull'acqua c'è un quadrato di terre emerse. Nel mezzo del quadrato di terre emerse c'è un lago, e nel centro del lago, poiché il mito dice che questo coccodrillo si è messo così, e questa terra quadrata cominciava a girare intorno, serviva a dargli un equilibrio, perché finché tutto si muoveva in realtà era impossibile vivere su queste terre emerse. Allora che cosa è successo? Che il Dio ha piantato un chiodo in mezzo, e questo chiodo è diventato l'asse di rotazione, quindi questa terra cominciò a girare in questo senso, così. Questo punto, che era il centro del mondo, era un punto importante dove il Dio stesso, che piantava il chiodo, si era messo. Un giorno, arrivati dalla periferia, da un'isola intorno, questo nuovo popolo, i Mexica seguivano il loro Dio per trovare un posto dove fermarsi. Il Dio gli si era manifestato sotto forma di aquila e doveva indicare loro il luogo dove fondare la città. A un certo punto quest'aquila, il Dio era Huitzilopochtli, appunto, si posa su un cactus esattamente nel mezzo del lago, e loro, identificando quello come il luogo che era il centro del mondo, in mezzo a quel lago fonderanno la loro capitale, cioè Tenochtitlan, ovvero l'attuale città del Messico. Quindi nella concezione antica azteca, qui in mezzo c'è città del Messico. Come per i romani nel mezzo c'era Roma, come per i greci nel mezzo c'era Delfi. Ogni popolo pone se stesso al centro del mondo conosciuto. Questo perché la mente dell'uomo funziona ovunque allo stesso modo. Questo è un altro rilievo che rappresenta lo stesso soggetto. Questa è la lastra più recente, questa è una scoperta recentissima fatta 3 anni fa, è la più grande carta geografica del mondo, perché questo di fatto è il mondo, che si conosca del mondo azteco, è grandissima, cioè la città del Messico, questa è un rettangolo che immaginate grande come metà di questa sala, è gigantesco, si vede dall'alto. E rappresenta appunto il mostro Tetatlipocatl, a Città del Messico, nel museo appunto di archeologico etnografico, ma è esposta al pubblico da un anno e mezzo. Questa appunto è, perché è stata scoperta 3 anni fa, in pezzi, l'hanno trovata proprio lì a Città del Messico, sotto il Tempio Maggiore, che è quell'elemento su cui oggi sorge la cattedrale di Città del Messico. Questo rappresenta appunto il mostro Tetatlipocatl, che viene spaccato in due dai due dei. Ecco di nuovo i due dei. Guardate come curiosamente questo simbolo qui sopra somiglia al disco solare che compare nei rilievi egizi, il sole con le ali, no? O nei rilievi persiani. A volte si dice perché questi hanno visto quelli. Attenzione, questo è un disegno del 1400 circa d.C. Quelli egiziani o persiani del V secolo avanti Cristo, cioè sono di 2000 anni più antichi, non possono essersi visti. Fossero stati contemporanei, dice chissà. Ricordate sempre, la mente dell'uomo funziona allo stesso modo. L'oggetto che vola ha le ali, perché sennò non può volare. In natura tutte le cose che volano è perché hanno le ali. Chiaro? Quindi se un oggetto vola, per me c'ha le ali. Il sole che sta lì sopra è una cosa che sta in alto, quindi vola, quindi faccio il sole o le ali. Questo è il meccanismo mentale per cui vengono fatte certe cose. Di nuovo i due dei, Quetzalcoatl e Huitzilopochtli. Questa che vedete qui è una carta geografica. Sì, questa figura che vedete qui. In realtà questo non è un limbo, è un demone. Vedete, infatti viene preso per i capelli dal sole. Sì, preso in questo modo. Vedete, sì, sembra che abbia i capelli biondi. Così. In realtà questa figura qua che accompagna sempre il dio o Huitzilopochtli o Tetat o scusate l'altro dio che si chiama no, non è il coccodrillo in questo caso, no, è il mannaggia, adesso ve lo dirò appena mi viene in mente. Comunque un'altra divinità solare, è un demone quello, che è il demone connesso, che lui ha sconfitto per diventare sole. Cioè, un attimo, è un po' difficile da spiegare. Allora, nel concetto azteco, la storia dell'universo è divisa in soli. In che senso? Oggi noi viviamo l'epoca di questo sole. Secondo gli aztechi, questo sole ha cominciato, che si chiama Huitzilopochtli, ha cominciato a brillare circa 5600 anni fa. Lui ha brillato perché ha ammazzato il precedente sole, che è durato altri 9000 anni. Quel precedente sole, a sua volta, ne ha ammazzato un altro. Quindi quello attuale è il quinto sole. Ognuno di questi soli ha campato un periodo diverso. Il nostro circa 5500 anni, quello prima 9000 anni, prima ce n'era stato uno che ha campato 7000 anni, prima ancora 11000 e quello prima ancora 9000. Ognuno diventa sole uccidendo il sole precedente. D'accordo? E quindi ogni volta che il sole muore, morendo lui, si porta via tutto l'universo. Quindi il sole sconfitto aveva con sé un'altra terra, altri popoli, un'altra realtà, altri modi di gestire il tempo, un'altra natura e così via. È chiaro? Cioè il mondo come lo concepiamo noi oggi è legato a questo sole. E Huitzilopochtli è rappresentato sempre con il sole precedente sconfitto tenuto tra le mani. Questo è un po' il senso. È un po' difficile, anche perché è molto più articolato di come l'ho messa io adesso, più complessa, ma più o meno il discorso è questo. L'idea del capodanno dei Maya, della fine del mondo dei Maya, è perché questo concetto del sole che muore e che fa nascere un altro mondo è preso in prestito dal mondo Maya, dove questi cicli erano cicli che si intervallavano più o meno ogni 5000 anni e che erano misurati con il concetto del loro calendario. Per cui nel mondo Maya, nella costruzione Maya non ripresa dagli Aztechi, questo sole qui è un sole che è nella parte discendente della sua vita e che in realtà in qualche modo finirebbe il suo ciclo adesso. Cosa però che gli Aztechi non hanno ripreso. Questa che vedete qui è la cartina geografica secondo gli Aztechi. È il mondo. Il loro mondo è nel mezzo, eccolo qui. Anzi, il nostro mondo, perché il loro concetto è questo. Il mondo si regge su quattro grandi pilastri, ogni pilastro gestito da un rettile diverso, da una tartaruga diversa, che vi ho dato un'altra. Questo è una, questo è un'altra, questo è un'altra, questo è un'altra. Perché proprio la tartaruga? Perché la tartaruga è il rettile più lento e quindi rappresenta quasi l'immobilità. Ad esempio, nel mondo occidentale, Luciano, lo scrittore greco di Samosata, racconta di enormi tartarughe talmente lente che erano diventate delle isole, perché sono animali lenti che in qualche modo rappresentano qualcosa di fermo. Questi sono quattro pilastri, che avrebbero fatto l'elemento. Preso in prestito dall'archeologia Maya, le direzioni geografiche sono altrettanti alberi, ogni albero controllato da esseri vivi, mentre lo spazio si va dal cuore. Ma come era fatto il loro mondo? Infatti che il progetto loro credevano che lo abbiamo in un tempo essenzialmente bidimensionale, avanti, dietro e loro hanno un concetto invece che comprende anche il sottosuolo e anche il cielo, per cui la loro geografia non è una geografia veramente di panorama, è una geografia anche di profondità o di altezza. Allora, questa animazione che ho fatto. La terra abitata dagli antichi Maya e dagli antichi Aztechi era chiamata Tlatlicpac. Tlatlicpac significa il pezzo di questo famoso coccodrillo. Questo è il concetto. Loro dicevano che diciamo che questo pezzetto che ho indicato qui è qualunque pezzo che noi abbiamo, ma sopra di noi, secondo loro, c'erano 13 strati, cioè noi nel tutto siamo qui, sopra di noi esistono 13 cieli. La simbologia medievale cristiana si era contentata di 7, loro 13. Questi cieli sono messi uno sull'altro e ognuno di questi cieli ha una funzione diversa, ospita dei di tipo diverso, ha ambiti di conoscenza diversi, ha in realtà una diversa capacità di interazione con ciò che avviene sotto. Loro dicevano, ad esempio, la pioggia veniva da un dio che si chiamava Tlaloc. E il dio Tlaloc abitava in realtà nel sesto cielo. Cioè questo. Qui abita il dio Tlaloc. Infatti si chiamava Tlalocan. E qui abitava il dio Tlaloc, che era un grande cane. E questo grande cane, attraverso la bava che metteva nella bocca, o attraverso la propria urina, faceva cadere la pioggia. Gli dèi erano nati però nell'undicesimo cielo, il Tamoacan, erano nati lì, però abitavano nel cielo più alto, cioè l'Omeyocan, e erano lì. Questi dèi vivono nel cielo più alto, il tredicesimo cielo, che si chiamava Omeyocan perché? No, 7. Prendevo il settimo per dire la parte più alta. Sono 13 cieli. Omeyon. Perché si chiama Omeyon? Perché Omeyon significa la parte bassa, che indica il pezzo sotto il famoso coccodrillo. Quindi i dei vivevano nel tredicesimo, però che abita qua e che da qui fa più. Questi sono i 13 cieli che stanno sopra l'altra parte del mondo, ma sotto ce ne sono 5 in sequenza. Questi 5 hanno una particolarità: gli ultimi 2 che si chiama anche lui Lalo, come quello che tu hai detto. Perché anche lui dipende da questo Dio Lalo, ed è una sorta di inferno per coloro che vogliono annegare. Attenzione, quel Tlaloca non c'era veramente molto negato, c'erano anche i bambini non nati, perché loro pensavano che i bambini nascevano morti, e allora i bambini non nati, dei morti negati, rimanevano nel Tlaloca superiore, diverso dal Tlaloca superiore della comunità. La parte più profonda era invece il Mictlan, che corrisponde alla parte ultima. Gli unici morti che non fanno il Mictlan in mitologia zeta erano coloro che sono morti. Sapete che c'è zeta? Coloro che non erano sacrificati non andavano in mare, venivano divorati dagli dèi e quindi sacrificati nello Tlaloca. Quindi essere sacrificati dovevano andare in mare, un po' come i martiri, e martire per paradiso. Anche questo quelle sono le maglie però, eh. Il gioco della palla, che venivano sacrificati in vincita, era una maglia, quella sorta di pelota che sono i campi con il cielo. Con? Allora, il concetto di inferno era una cosa un po' particolare, perché allora c'era un dio particolare che è chiamato un dio scorticato. In che senso? Nel senso che una delle divinità più venerate legate al mondo dei morti era un sacerdote che si vestiva con la pelle sfogliata di un uomo sacrificato. Questo sacerdote che vestiva appunto con questa pelle era colui che in qualche modo prendeva il controllo di tutti i morti. Allora, chi moriva ma aveva condotto una vita pia, attenzione, il concetto di vita buona nel mondo antico, questo anche presso i romani, non era buona per me o buona per me, buona per gli dèi, cioè essere figli significava rispettare gli dèi. Se questo significa che devo essere bastardo con il resto del genere umano, allora chi fa una vita pia in quel senso, in qualche modo diventa lui una sorta di lume tutelare di coloro che sono ancora vivi. Tutto il resto del genere umano va nel mitrano e nell'inferno, viene divorato dagli animali. Qui troviamo di nuovo piazza al quale questi uomini, sempre vestiti di nuovo superi, sono spartite il mondo, ma se vuole il mondo in senso di comunità, com'è il mondo ora? Per sai che era così. Questi quattro pilastri, retti da quattro rettili, che reggono una piattaforma di acqua. Questa piattaforma di acqua ha in mezzo un quadrato, che prima si muove sempre, poi vi si muove il pianto di sopra, e al posto del ferro punta proprio la città. Tuttavia gli altri azzeghi dicevano di derivare da un discorso, e questa Aztlan non lo dicevano dei stati, e allora nella geografia azzeca si pensavo che da qualche parte fuori dal campo del mondo c'era una famosa astra. Nel mezzo era stata portata la città, c'era uno Stirland, la città del Messico, e tutto il resto era rovinato. Come vedete somiglia a quel tondo, quel quadrato che abbiamo visto rispetto al grande coccodrillo. Questo disegno rappresenta proprio il mito degli aspetti che lasciano sulla città astra che si sposta nel mondo del Messico. L'isola è questa. Questo è la terra di Milano, questa è l'isola, questa è la loro idea che avevano del mondo quadrato e nel mezzo città del Messico. Stessa cosa qua, miniatura del codice Borgia, dove si vede la città del Messico. Questo era l'arco che le radici dell'albero in basso, quindi mitologia di Messico. Questo che vedete qui è la cartina di città del Messico, come la conosciamo nel mezzo del lago. E nel mezzo dei canali il famoso cactus su cui il dio del sole, Ursino Boccoli, si ferma con lo yacht. Questo stesso simbolo, vedete, è quello che infatti adesso noi troviamo sulla bandiera messicana. La bandiera messicana, insieme a quella italiana, ha nel mezzo il dio del sole, Ursino Boccoli, con il serpente bocca sopra questo nel centro della Francia di Adriano c'è questo simbolo di questa è il cartino di prima che è quanto somiglia di più in qualche modo al concetto di io abbiamo parlato fino adesso di quattro pilastri, gli dei e il centro, anche questa qua è un po' più stilizzato nello stesso disegno. Interessante questa idea della terza partizione del mondo, l'idea di quattro direzioni. Dal fatto di usare l'uomo come elemento di misura, cioè l'uomo se stesso in qualche modo al centro. E già due direzioni sono indicate, una parte visibile, cioè davanti, e una parte non visibile, cioè dietro. Quindi già il mio visivo divide in due parti. Poi c'è la mia interazione fatta dagli altri, che viene inserita in una direzione dell'altro. Questo genera una quadripartizione. Questo concetto della quadripartizione è un concetto che nasce dalla religiosità antica e che arriva fino alla concezione spaziale moderna. Tanto semplicemente la parola quartiere. Oggi noi chiamiamo quartiere qualunque zona della città, ma non è quartiere, significa un quarto. Quindi la città è concepita, divisa in quattro parti. Ora, io faticherei a dire ancora in quattro parti, ma il nome quartiere è l'elemento unitario, il modulo base della città. la stessa cosa non abbiamo. Ad esempio, nella lingua egiziana antica, città si dice Nu. Ebbene, il segno geroglifico è dove si è. Vi faccio un esempio. Noi oggi ci poniamo il problema dello studio delle galassie lontane da noi. Teoricamente, ma che ce ne frega noi di andare su Marte che ci abbiamo la benzina a 2 euro all'irrore? Cioè, dov'è il problema? Ma la conoscenza dell'altro da noi ci serve a misurare. Cioè, ci fa capire la dimensione del luogo dove siamo e ci fa comprendere come vivere il luogo dove siamo. Questo è un po' il senso. Quindi ogni civiltà che ha evoluto una conoscenza di altro da sé ha sentito il bisogno di dare a questo altro da sé una collocazione rispetto a sé. Questo è un po' il senso. Anche allo scopo di avere una sicurezza. Se io so che cosa c'è lì, io mi sento sicuro a stare qui. Altrimenti, se arriva uno da dietro quella montagna, che arriva da dietro a dirmi qualunque cosa, misurarlo. Questo è un po' il concetto della geografia antica. Più il senso della geografia perde funzioni religiose, mitiche e acquisisce funzioni matematiche di misura, di distanza, di evoluzione, di elaborazione, di conoscenza. Ecco in che senso la conoscenza geografica segue quella della civiltà. Nel momento in cui tutte le conoscenze geografiche sono raggiunte, il mondo diventa più piccolo. teoricamente, finché non hanno inventato l'aereo, in realtà la distanza tra l'Europa e l'America era sempre la stessa che era stata in origine, ma la conoscenza di ciò che c'è di là ha reso più vicina, sembra incredibile, la distanza, e quindi ciò che accadeva di là aveva un immediato riflesso in ciò che invece accadeva nel vecchio mondo. Ecco che cosa rappresentava la geografia. Cosa lo rappresentava nel mondo egizio, come nel mondo classico, come ancora nel Medioevo e, come abbiamo visto oggi, fino alle civiltà più lontane, che hanno però elaborato una loro idea di altro da sé. Curiosità: ci sono popoli che non hanno mai elaborato una conoscenza geografica? Alla luce delle nostre attuali conoscenze, sì. I popoli dell'Africa centrale e subtropicale. Perché? Perché non pensiamo all'Africa oggi, non pensiamo all'Africa post-coloniale, ma perché erano dei popoli che vivevano in un'area geografica talmente ricca di risorse, animali, piante, eccetera, che non gliene fregava niente di andare 10 miglia più lontano. E quindi, non avendo avuto questo, si sono limitati così. E c'è chi dice che proprio questa totale assenza di concetto dell'altro da sé è stato ciò che ha portato al ristagno della cultura in tutta l'Africa, in tutta l'Africa centrale e subtropicale. Quindi, forse è un paradosso, ma molti ritengono che la conoscenza geografica è il primo impulso verso il contatto e verso, in qualche modo, l'evoluzione culturale. Questo è da pensarci, ma chissà, è una riflessione da fare. Buona serata.
Bene, noi ringraziamo il professor Sperduti, che il prossimo anno rincontreremo senz'altro. E adesso vi volevo... Sì, si può attendere? Sì. E adesso, allora, per invece il 19 di novembre abbiamo pensato invece di fare una conferenza, di fare... No.
No. In fondo.
Ma che è successo?
Adesso un attimo solo, ci arriviamo. Eccolo. Un concerto di arpa tenuto da un'arpista famosa che viene dal Conservatorio del Santa Cecilia, e come vedete sarà di musica classica, ci saranno pochi brani. E più che altro sarà di musica contemporanea, musica da film, musica quella famosa, più conosciuta. Io vi invito a intervenire e ve lo consiglio, perché l'ho sentita e ho visto che tutti quelli che hanno seguito i concerti di questa arpista ne sono rimasti entusiasti. Buonasera e arrivederci al 19. Qui, se volete, ci sono delle locandine per ricordarvelo del concerto, e anche chi volesse può lasciare l'indirizzo email, chi è che non l'avesse già fatto, che desidera avere informazioni.
Poi bisogna vedere le foto, la guida, mandato la chiavetta, poi lo guarderò.